State ascoltando SBS Italian.
Non è tutto oro quello che luccica, è un detto popolare che ha insegnato una costosa lezione al nostro prossimo ospite. Michele aveva deciso di affidarsi ad un'azienda immobiliare per investire i suoi risparmi e iniziare a costruirsi un portafoglio di investimenti. Un anno dopo, le sue perdite ammontano a decine di migliaia di dollari. Michele, nome di fantasia lo specifichiamo, benvenuto su Radio SBS.
Grazie Carlo, piacere essere qua.
Raccontiamo allora la tua storia per far capire come situazioni che sembrano sulla carta degli affari veri e propri possono in realtà nascondere dei tranelli e delle insidie. Il tuo obiettivo principale era investire nell'immobiliare. Qual è stata allora la tua prima mossa?
In Australia l'immobiliare è un ambito dove c'è una storia, insomma, di grossi crescite in termini di valore, di case, proprietà. E quindi gli ultimi 2 anni mi ero cominciato a fare delle ricerche per vedere se riuscivo a cominciare a capire meglio come funziona tutta la faccenda. Però giustamente ho pensato di affiancarmi a qualcuno che ha più esperienza e che ha già fatto molta più esperienza di me.
Esperti del settore vero e proprio.
Sì, non solo sai l'amico di famiglia o qualcuno che magari conosci, ma qualcuno che effettivamente ha comprato tante proprietà. Mi sono messo a fare ricerche sul web, ho trovato insomma diversi business, compagnie che si chiamano buyers advocate, ti aiutano a ricercare una proprietà che insomma entra nel tuo budget e che anche ti dà la possibilità di crescere un portfolio. E eventualmente sono arrivato a trovare questa compagnia di Sydney che sembrava insomma molto, come si dice in italiano, reliable, non mi ricordo
ecco.
Più
molto seria, molto affidabile. Il primo, esatto, se vogliamo chiamarlo errore da parte tua è stato proprio quello di fare le cose a distanza, ma neanche errore però, perché faceva parte del tuo progetto, cioè quello di lasciare il lavoro grosso agli altri, e per questo hai dovuto anche pagare delle entry fee molto alte. Però certo, loro hanno identificato la tua prima proprietà a Sydney. Tu sei a Melbourne, loro sono a Sydney, e qua c'è, esatto, stato il primo inghippo. Cos'è successo?
Beh, succede che quando vai a fidarti a queste compagnie, loro hanno aree dove vanno a investire per i clienti. In questo caso le loro aree erano Queensland e New South Wales, e danno le loro motivazioni, Melbourne, perché e per quale, insomma hanno le loro motivazioni. Più tardi ho capito che probabilmente ci sono altre motivazioni che vanno ben oltre quelle che danno al telefono, che non mettono mai per scritto ovviamente. E quindi sai, dici vabbè, sento che tante altre persone fanno investimenti interstate, sembra una cosa normale, e non ti rendi conto che investire in una proprietà in un altro stato significa non aver controllo, perché se devi fare un rinnovo, se qualcosa si rompe, se qualcosa va male, devi sempre viaggiare centinaia di migliaia di chilometri.
Non hai controllo personale, teoricamente il controllo dovrebbe avere la compagnia, l'azienda che ti aiuta. Tu però hai avuto subito dei problemi, visto che avevano dichiarato che la casa, l'appartamento, una volta comprato, sarebbe stato affittato praticamente immediatamente. Ci avete messo dei mesi.
Beh, non è mai stato affittato in realtà, e quello è il problema. Carlo, sai, funziona così: quando stai per diventare cliente hanno bisogno che paghi, che paghi la loro tassa, tutto è bellissimo, tutto è fantastico, andrà benissimo, sarà fantastico. Affittiamo in 2 settimane, hai già le persone dentro, hai già affittato qua e là, su e giù. Quando ti immergi totalmente, purtroppo ci finisci dentro a queste storie, ci finisci per crederci. E questa è stata un po' la mia situazione, guardando troppe revisioni su Google, andando a non fare probabilmente troppe ricerche sulle persone che non hanno avuto successo con loro, ho creduto troppo.
Quindi sostanzialmente, per riassumere, hai comprato questo appartamento, tra l'altro a un prezzo molto vantaggioso, solo che la promessa di affittarlo in tempi brevi è crollata dopo mesi. Alla fine hai deciso di andare a vedere di persona com'era la situazione. Cosa hai trovato?
All'inizio ti dicono no, tutti i giorni ci occupiamo con clienti che non vengono neanche a visitare le proprietà, è normale, così e colà. E dopo, insomma, parliamo di 5 mesi, quasi 6 mesi, non ricevo informazioni, non riescono a trovare persone che vanno a affittare, decido di prendere l'aereo, andare a Sydney, andare in questo quartiere e mi rendo conto, una volta che entro nella proprietà, che è completamente trashed, completamente andata, distrutta. La cucina è con infiltrazione di acqua, i muri a infiltrazione di acqua, il bagno è una cosa indecente.
Ma tu avevi visto delle foto prima di acquistare l'appartamento?
Avevano mandato delle foto, che sono foto su internet di probabilmente diversi anni fa, di quando era appena stato, qualcuno magari l'aveva appena lasciata la proprietà. Ti fanno fare anche un inspection report, ma dove non era neanche lontanamente visibile questo livello di danno, insomma, sulla cucina, su tutta la proprietà. Quindi mi sono ritrovato in una situazione in cui bisognava spendere delle cifre per rendere questa proprietà affittabile. E quindi, sai, tra quello, tra il fatto che non riuscivamo a affittare e anche il fatto che abbiamo dovuto abbassare l'affitto, il costo dell'affitto per provare a trovare qualcuno che entrasse, di almeno penso più di $50 a settimana, e quindi tutti i numeri, tutti i calcoli che avevamo fatto erano andati completamente in fumo, perché avrei dovuto metterci di mio, non so se tra i 500 e i $1,000 al mese di tasca mia per contribuire al ripagamento del mutuo. L'idea originale è che loro ti aiutano a trovare una proprietà sotto il valore di mercato. In questo caso la persona con cui ho avuto a che fare diceva: ma ti trovo una proprietà che da 230.000 te la trovo a 180, te la trovo a $50,000 sotto il valore di mercato. In realtà non era vero, perché non era proprio quello il valore della proprietà. Parliamo ancora prima del virus, parliamo ancora prima di tutti questi problemi che hanno cambiato, insomma, la situazione economica dell'Australia.
Non ti hanno insospettito però cifre così basse rispetto al mercato australiano? Insomma, se fosse così facile, perché non se lo fanno loro per loro stessi piuttosto che farlo con altri clienti?
Sì, questa cosa qua sì, il discorso che potrebbero farlo per loro stessi è vero. Il fatto del prezzo della proprietà sì e no, perché sapevo anche comunque che eravamo in un'area di Sydney West, che non era, insomma, in zone vicine al centro. Sapevo che la proprietà ovviamente aveva dimensioni ridotte, quindi insomma c'erano diversi fattori che dicevano: ok, va il valore molto basso, probabilmente anche perché lui riesce a trovare, negoziare i prezzi in modo che altre persone non riescono, perché non hanno a che fare con questi volumi. E quindi, sai, per un fattore o per l'altro, mettendo insomma sulla bilancia tutte le persone che sembrano essere state soddisfatte col loro servizio,
sembrava un buon affare.
C'è anche un discorso che in genere, quando arrivi a certi livelli di avere successo a livello di business, tante persone trovano soddisfazione non solo nel creare wealth, nel creare successo finanziario per loro stessi, ma anche per aiutare altra gente a avere successo nello stesso ambito. E quindi ho trovato anche tante persone in altri ambiti che lo fanno per aiutare altra gente.
Quindi il problema è riuscire a distinguere tra chi vuole in maniera genuina aiutare le altre persone e chi vuole invece mirare al portafoglio. Senti, a questo punto ti sei trovato con una proprietà che andava rifatta completamente, che non potevi affittare, con il tassametro che scattava, 6 mesi in cui praticamente hai dovuto accollarti tutte le spese. Come ne sei uscito?
È stata una tragedia dopo tragedia, io dico, perché cominci, Carlo, a avere discussioni in famiglia con la tua partner, stress, e una volta che inizi ad andare a quel livello lì ti rendi conto che, sai, non vale la pena. E quindi probabilmente anche lì errore su errore, agire in modo un po' emotivo, abbiamo deciso: dai, usciamo da sta cosa qua, leviamocene fuori, troviamo un altro agente che la venda, perché ovviamente loro non la vendono per te dopo che te l'hanno comprata. È un altro agente che ovviamente è costato altri soldi, 6.000 dollari di fees per l'agente. In più abbiamo perso soldi nel venderla, perché chi l'ha comprata a 6.000 dollari in meno del prezzo che ho comprato io. E più ci perdi ovviamente il costo del buyer's agent, il loro costo va perso, perché ovviamente ti dicono che non è rimborsabile.
Quanto hai
E
perso in tutto allora in questa impresa?
50.000 dollari.
50.000 dollari, sono parecchi soldi, soprattutto se pensavi che avrebbero dovuto iniziare ad essere la base per la tua sicurezza finanziaria. Come stai dopo questa esperienza?
Ti dico, nei primi mesi ero devastato, perché sono soldi che ho messo da parte da quando ero bambino, da quando, sai, i nonni ti danno la mancia e pian piano accumuli, 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 poi vieni qua, lavoro, continui a accumulare e vedi una vita di risparmi che va in fumo così. Quindi all'inizio è stato molto, molto devastante, però poi ci sono eventi, ci sono circostanze nella vita che, secondo me, devi vederla in modo perché succedono queste cose. C'è un motivo, non è solo una casualità. Questa cosa che è successa a questa proprietà mi sta portando in un nuovo tragitto nella mia vita, che non è più, sai, andare a impazzire per creare 15 proprietà, 20 proprietà di portfolio e investire altri 20 anni in carriera, lavorare per mettere via da parte i soldi, per creare passive income. Ma stiamo lavorando adesso, ci siamo resi conto che vogliamo creare un altro modo di vivere. Io e la mia partner stiamo creando il nostro business e ci sta dando molte più soddisfazioni di quel che ci avrebbe potuto dare continuare su questa strada.
Questa disavventura è stata anche un peso nella vostra relazione?
Sai, si è sentito stress, perché all'inizio, quando, in particolare per noi italiani, no, che siamo così attaccati al valore dei soldi, in particolare quando vai a emigrare in un nuovo continente, cerchi di ripartire da zero, è difficile accettare certe sconfitte, certe situazioni. Però è vero anche che ne siamo usciti fuori più forti, siamo cresciuti come coppia, siamo maturati molto, quindi la vedo in modo molto positivo adesso, molto più positivo di cos'è adesso. Sono passati ormai 7 mesi da quando è finita tutta questa storia.
Ci sono però delle varie associazioni che aiutano la gente per questioni riguardo all'immobiliare. C'è nel Victoria c'è il VCAT, poi c'è Consumer Affairs, ci sono
Sì.
altri enti statali e anche federali. Tu hai provato a rivolgerti a loro, che cosa ti hanno detto?
A tutti, però mi hanno detto praticamente bad luck. Praticamente quel che ti dicono è dovevi pensarci prima. E io faccio sempre l'esempio: se vai a comprare qualcosa al supermercato, vai a comprare un pollo al supermercato, lo apri pieno di insetti, non puoi saperlo prima. Il problema è quando non ti danno la possibilità, cioè tu firmi un contratto che non ti dà la possibilità di essere rimborsato. Cosa fai? Se vai dagli avvocati, ti dicono che il costo di andare a creare una, insomma, aprire un nuovo caso ti costa probabilmente più
Della casa.
più dei soldi che hai già perso. E in più, ovviamente, queste persone con cui ho avuto a che fare sanno benissimo come muoversi, sanno benissimo come giostrare tra il legale e l'illegale, quindi non mettono per scritto niente che può andare a creare problemi legali. E Consumer Affairs, VCAT, ASIC, veramente mi hanno chiuso le porte in faccia dicendomi: scusa, ma non possiamo aiutarti perché hai firmato un contratto dove non avevi agevolazione praticamente. E la cosa assurda è che questo succede nell'ambito immobiliare, ma se ci spostiamo nell'ambito finanziario di financial planning è totalmente un'altra storia, perché in quel caso lì il cliente nella maggior parte dei casi ha sempre ragione e può avere compensazioni. L'abbiamo visto con la Royal Commission, cose, insomma, eventi che sono successi nel 2018. Però l'ambito immobiliare purtroppo non ha legislazioni che proteggono abbastanza e ci sono ancora questi casi. E quindi succede che a meno che non fai una class action, che trovi con altre persone che sono state in difficoltà e insieme trovate un avvocato e si cerca di far ricreare un caso che spiega, insomma, se siamo in 5, 6, 10 che abbiamo avuto questo problema, ci deve essere un motivo, non è solo casualità.
Michele, allora, ripensandoci a mente fredda, ritieni che le responsabilità alla fine siano state tue? Perché ci stai raccontando questa storia?
Il motivo per cui voglio condividere questa storia è semplicemente per far capire ai giovani della mia età, insomma gente nei 30 anni, 40 anni, persone che vogliono investire per il futuro, far capire che bisogna fare molta più attenzione, molta più ricerca nelle cose che si vanno a imbarcare. Non tutto oro è quel che luccica, hai capito? Quindi bisogna fare molta attenzione, fare molte ricerche e cercare di stare attenti, e non voglio che altra gente vada a perdere le stesse quantità di denaro che ho perso io, perché non è giusto, perché nel 2020 non è giusto che ci sia zero protezione per chi che va a ricevere un servizio. Non ha senso a livello di stress personale, non è una cosa che voglio altre persone vedere perdere soldi in questa maniera. Quindi questo è il motivo principale che mi spinge a condividere la mia storia e far capire che non c'è necessariamente bisogno di pagare $10,000 per proprietà per qualcuno che ti trovi una casa che sia un buon investimento.
Michele, allora grazie per esserti aperto e averci raccontato la tua storia. Un grandissimo in bocca al lupo per il proseguo della tua vita e per i tuoi prossimi investimenti, perché immagino che in futuro vorrai magari ritornare ancora sul campo, però con questa esperienza alle spalle. Grazie mille.
Ciao Carlo, grazie. Grazie a te.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.